Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è.
Buongiorno con l'edicola RVS.
Che per prima il mattino veder io vorrei.
Rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali.
E bentrovati amiche e amici sintonizzati sulle frequenze RVS. Un saluto a Claudio Coppini. Buongiorno Claudio, come stai?
Bene, un saluto a tutti gli ascoltatori. Io penso che Pavarotti sarebbe felicissimo per il martedì, perché comprerebbe sempre il Corriere.
Perché?
Ci sono
perché?
Buone notizie anche,
come
capito?
Mai? Buone notizie,
buone notizie. Buone notizie. Di solito i giornali non le danno, invece addirittura il Corriere ha pensato bene di fare
un supplemento,
un supplemento del Corriere.
Se ci riesco, voglio segnalare anch'io alcune buone notizie bene. Che ho trovato sui giornali di questi ultimi giorni, ma salutiamo anche Giuseppe Marrazzo, pastore avventista,
saluto a tutti gli
che ha ripreso il martedì a essere puntuale, lo ringrazio,
bravo,
perché
bravo.
Poi Giuseppe arriva con tante pagine, con articoli,
lo sai che
insomma.
Partecipare all'edicola RVS allunga la vita, Giuseppe.
Sì, sì, no, infatti me ne sono accorto, stavo a carena avendo già qualche
Va
problema.
Bene, quindi venite da noi, amici in ascolto. Allora, un saluto anche a Daniel Monachini, che è stato pastore avventista per tanti anni in Italia, ma che è attualmente presidente della Federazione delle Chiese Avventiste della Francia del Sud. Intanto è corretta questa informazione?
Giustissimo.
Perfetto,
giustissimo,
grazie. E tra l'altro lo diciamo per gli ascoltatori, sì. Forse già lo sanno, sta tenendo un ciclo di incontri
lo
nella
sanno,
Chiesa
Avventista.
Lo sanno?
Stiamo martellando.
Ah, ecco, gli hai suggerito te. Okay. Un ciclo di incontri che noi chiamiamo settimana di preghiera, ma è una serie di incontri appunto su dei temi legati alla fede cristiana,
certo.
E sarà la sera
alle 20.
Alle 20. Va bene, ne parleremo semmai, se
certo,
troviamo un angolino
certo,
ne parliamo alla fine.
No, l'abbiamo già detto. E ringrazio Daniel che è una new entry, quindi lo contatteremo altre volte anche da Montpellier.
Benissimo.
Insomma. Con piacere.
Allora, io vedo che appunto c'è oltre al Corriere c'è anche Repubblica.
Sì, domani abbiamo
quali
le
sono
due testate
le
che stanno facendo un bel ping pong, perché Repubblica ha rinnovato proprio il giornale e quindi il Corriere ha fatto Corriere a Torino, insomma è bella questa sfida, no? Giuseppe, che dici?
D'altra parte, diciamo, il cartaceo crea, altrimenti soccombe dinanzi al digitale.
No, questo è molto interessante. Allora, intanto varie notizie, c'è questa notizia chiaramente che ha un carattere politico verso le prossime elezioni in Italia che si terranno, il generale che divide la destra, candidato dal premier Berlusconi. Poi c'è ancora il tema delle fake news, c'è invece in prima pagina della Repubblica la vita da disabile un anno dopo, le stesse barriere della città nemica, c'è una mi sembra dalla foto una ragazza giovane che ha veramente difficoltà tra buche, scalini, sconnettiture.
Naturalmente parliamo di Roma, ma potremmo parlare di tante altre città italiane. Ma in Francia come siete messi, Daniel?
Allora, da quel punto di vista in Francia c'è stato, sicuramente vi ricordate, un presidente un po' di tempo fa, il presidente Chirac, che pochi sanno che aveva una figlia disabile. E dunque proprio ha lanciato questa sfida, trasformandola poi in legge, dunque altro che sfida, di trasformare le strutture del paese. Fra le tante sfide, una di quelle è toccata a noi e ci è sembrata giustissima, anche se con un costo tremendo, di trasformare tutte le chiese per essere accessibili ai disabili,
quindi
se no chiuse.
Cosa avete fatto nelle chiese avventiste?
Ah, lavori, avvicinarsi al comune, rampe per disabili, permettere anche a persone ciechi, sordi, ma poi non si pensa magari agli anziani, alle persone in gravidanza. Dunque ci è costato un bel po', qualcuno era anche un po' arrabbiato nell'ambiente cristiano, ma tutto sommato, incontrando anche altri leader delle chiese, ci siamo detti, ma noi che comunque, almeno in Francia, siamo una minoranza nella società, è un dovere essere vicino a queste minoranze e creare questa facilità d'accesso all'incontro.
Daniel, veramente sarei ospite anche a Handicappati in Orbita,
sì,
che è un'altra trasmissione che facciamo. Questo è un esempio bellissimo, mi fa piacere. Spero che ci stia ascoltando Mauro Sbrillo, che è un nostro caro amico e conduttore della trasmissione in carrozzina, che sta facendo battaglie non solo a questo tipo, anche sulle emozioni. Insomma. Però questa mi sembra una sfida Io qui per mettere uno scivolo per arrivare sul pulpito ci ho messo 2 anni.
Ecco, e a proposito delle fake news, ce l'avete le fake news in Francia?
Diciamo, noi abbiamo la verità che viene dal governo, fake news non esistono, non sappiamo cos'è fake news per l'estero.
Aspetta, avete la verità che viene dal governo?
È una battuta. No, c'era...
L'hai detta molto seriamente,
sì,
però.
Sì, sì, c'era, penso, almeno per il clima francese, c'era dopo queste elezioni, c'era questo bisogno di ricambio e in questo momento diciamo gli attori politici hanno tanta popolarità. Poi non dimenticate che siamo ancora molto segnati da questi atti, gesti di terrorismo e che cambiano notevolmente la visione delle persone sull'attualità, sui politici, sui servizi dello Stato. E in questo è stato riacquisito fiducia, perché il francese è molto critico, come l'italiano, suppongo.
Quindi la minaccia che è nascosta dietro l'angolo ha ricompattato il paese,
sì.
Allora, altri articoli invece dal Corriere della Sera, la prima pagina, aiuti alle famiglie ma sconto ridotto sul super ticket, manovra l'antitrust contro la tassa Airbnb, poi c'è Birmania, il Papa che è nel viaggio in Birmania.
Claudio, ti interrompo di nuovo. Perché mi interessa questa storia dell'assistenza alle famiglie, perché io so che la Francia è molto generosa.
Ah, sì, ovvio.
Ecco, no, però perché avete i soldi?
Ma, probabilmente sì, perché magari ci sono soldi, ma anche perché c'è una politica, una volontà politica diversa, mi sembra. E, cioè, avendo vissuto 10 anni in Italia, adesso 15 in Francia, effettivamente posso dire che insomma, l'aiuto per i figli, per
ecco,
gli studi,
dici
sono
qualcosa,
notevoli.
Quali sono gli aiuti?
Ciò che chiamiamo les allocations familiales, adesso, questo assegno di sostentamento per ogni figlio. Dal momento che superi i 3 figli, ma cioè, hai quasi un altro stipendio. Poi aiuti per la scuola.
Quanti figli hai?
2. Sì, l'ho fatto in Italia, dunque sono arrivato troppo tardi in Francia.
Senti, non per fare i conti in tasca a te, ma con 2 figli quanto ti dà lo Stato?
Allora, c'hai quello che ricevi ogni mese, ovviamente, più è un po' complicato perché c'è tutta una serie di aiuti in diversi momenti dell'anno per la scuola, gli studi, l'università, dipende l'età dei ragazzi, quello che fanno anche fuori come sport, musica, varie cose. Però siamo sui 450 euro.
Al mese?
Sì.
In questa condizione, insomma, tu hai di questi 2 figli.
Che non è una condizione... Ecco, tu devi esibire estratto di povertà...
No, difatti questo è uno degli argomenti discussi dal nuovo presidente, perché tutti ricevono questa assegno di sostentamento, tutti. E effettivamente qualcuno dice, ma a un certo livello della società che cosa se ne fanno di questi soldi quando tu ricevi o vivi a un certo livello? Però quest'idea della rivoluzione, lo Stato per tutti... E questo aiuto deve essere per tutti e dato a tutti.
Claudio, si dice qualcosa su quali potrebbero essere l'entità di questi aiuti? Ora è in prima pagina, quindi magari il dettaglio
20 milioni,
è
20 milioni messi da parte per sostenere le famiglie che hanno una persona anziana
disabile
a carico e per cui c'è
ma al di sotto di una certa
devono essere determinate caratteristiche, cioè deve essere un malato che riceve già in un certo senso l'accompagnamento da parte dell'INPS, per cui questo è già un indice
di povertà
e quindi chiaramente...
Allora, poi c'è un'altra cosa che ha suggerito Giuseppe, mi sembra molto interessante, sono 2 articoli che lui ha tratti da Repubblica, quel triste tantam sull'anoressia, quindi ne parleremo nel seguito della trasmissione. Appunto accennavo alla Birmania, l'appello del Papa, il viaggio del Papa, costruire ponti, continua questa situazione veramente particolare. Poi devo dire che c'è anche una notizia di calcio e bisogna darla, perché esonerato Montella dal Milan e arriva Gattuso, quindi sicuramente è una transizione, perché non penso che poi...
Certo.
Però ecco, alla fine l'effetto Montella...
Allora io direi, mettiamo uno stacco musicale, poi torniamo a considerare alcuni di questi articoli e magari ne aggiungeremo degli altri, e quindi vediamo che cosa vi propongo.
Poi ecco, ti volevo dire, se troviamo un momento anche verso la fine, questo delle buone notizie inizia con questa fotografia della famiglia allargata a Borgonovo. La SLA di Stefano non ci ha fermato.
Borgonovo è lo sapete, un calciatore che è stato della Fiorentina e del Milan forse?
Sì, stavo del Milan, stavo un giocatore di spicco, ha fatto tanti gol.
Però è morto molto giovane.
Molto molto giovane di SLA, e è stato anche una grossa testimonianza negli ultimi anni. Ricordiamo bellissima l'immagine con Baggio, quando in 30.000 allo stadio vennero per Borgonovo. C'eravamo anche io e Roberto Davide Papini, una telecronaca molto... No, radiocronaca molto.
Buongiorno con l'edicola RWS, tra poco.
Sulla strada di Pescara venne assalita dai parenti ingordi e scaricò le sue pistole in aria e regalò le sue parole ai sordi. E scaricò le sue pistole in aria e regalò le sue parole ai sordi. E qualcuno ha pensato che fosse morto lì, però non era vero. Qualcuno ha giurato che fosse morto lì. Anche quando piove lo vedi sempre con le spalle al sole, con un canestro di parole nuove calpestare nuove aiuole. Con un canestro di parole nuove calpestare nuove aiuole. E tutti lo chiamavano signor Hood, ma il suo vero nome era Spina di Pesce. E tutti lo chiamavano signor
Francesco De Gregori, il signor Hood. E questa è l'edicola RWS. Buongiorno con l'edicola RWS. Quest'oggi con Claudio Coppini, Giuseppe Marrazzo, Daniel Monachini. E insomma, varie le notizie che ci ha già letto, ha accennato Claudio. Io vorrei segnalare una notizia che ho trovato su Repubblica.it, è la cronaca di Firenze. Città metropolitana rifiuta la tangente e denuncia un imprenditore. Arrestato Raffaele Tizzano, 39 anni, di Acerra, procuratore speciale della Co.Res, azienda di Venafro, in provincia di Isernia, che si era aggiudicata l'appalto da 5 milioni per la manutenzione delle strade mugellane col 46% di ribasso. Allora, solamente un paragrafo voglio leggervi, che insomma... Visto che leggiamo tanto.
No, sai che mi preoccupa, quel 46% di ribasso vuol dire che l'asfalto praticamente
bravo.
Era.
Esattamente. Claudio,
oh, signore, ti sto vedo diventando bravo. Sì, sì, ultimamente la rassegna stampa mi insegna tante cose.
Un funzionario della città metropolitana, cioè la ex provincia di Firenze, direttore dei lavori di manutenzione delle strade del Mugello, ha rifiutato una tangente e ha denunciato un imprenditore che voleva corromperlo perché chiudesse un occhio sulle maggiori spese che la sua azienda aveva dichiarato, ma non aveva effettivamente sostenuto, per materiali quali bitume e conglomerato impiegati nei cantieri. Il funzionario aveva già rifiutato una bustarella in ottobre, quindi attenzione, è la seconda volta.
Sì.
E aveva denunciato l'imprenditore, che però venerdì scorso è tornato alla carica. Ha preso un appuntamento negli uffici della direzione viabilità in via Mercadante con la scusa di consegnare il POS, cioè il piano operativo di sicurezza, e quando si è trovato davanti al funzionario ha cercato di consegnargli una busta contenente 4.000 euro. confusa in mezzo ai documenti. Sembra un film proprio, un film comico.
Sì.
Quando l'ha aperta, il funzionario ha ripetuto che non accettava denaro. Gli investigatori della polizia provinciale, che erano appostati nella stanza vicina, hanno arrestato in flagranza l'imprenditore per istigazione alla corruzione. Poi l'articolo continua, perché poi dopo c'è la difesa di lui, che invece dice: ah, questo qui aveva dei comportamenti strani, per cui ho pensato che dovevo corromperlo, insomma, no?
No, la cosa buffa sono i 4.000 euro, mi sembra veramente una mancia in questi giri. Così
sembra un po' poco,
un po' poco, eh? Non mi...
Però questa è la seconda volta.
Sì, sì, no, ma dico...
senti,
è proprio una comica.
Possiamo fare la solita domanda? In Francia come siete messi con...
Allora, ovviamente esiste anche lì la corruzione, c'è una lotta dello Stato tremenda, diciamo, però purtroppo è vero che l'Italia ogni tanto fa sorridere il francese per queste notizie, per, soprattutto magari quando sono anche più negli ambienti politici che negli ambienti pubblici, però ovviamente sanno anche lì che c'è una lotta, che ci sono eroi come... Insomma, quando parlate di un Falcone, di un Borsellino, cioè in Francia sono visti come eroi, magari non so cosa è rimasto di loro in Italia.
No, ma anche da noi sono ancora degli
grazie
eroi.
Grazie signore.
Fortunatamente, perché ci sono anche le scuole, insomma c'è un lavoro importante che fanno alcuni, però hai ragione, insomma...
Questi ultimi anni l'Italia sta riacquisendo serietà, c'è più rispetto per il mondo politico, per l'impegno dell'Italia e magari per le ultime scelte politiche.
No, stavo pensando a cosa succederà.
No, però intanto poi voglio coinvolgere Giuseppe. Sì.
Marrazzo.
Ma qui, mentre dicevo queste cose, Daniel mi veniva da leggere un articolo in basso, sempre in prima pagina: il fisco e il voto, tasse, uno slogan per tutti. Ecco le promesse dei partiti, una lista da 40 miliardi.
Cioè... Ma secondo me lo fanno anche in Francia questo, dai, le promesse per avere consensi.
Ma guarda che Macron promesse ne ha fatte poche, ha fatte promesse di guai un po' alla Churchill, se vi ricordate, lacrime, sangue e sudore. E tutto sommato, oggi come oggi, non so se avete notato, ma c'è poca attenzione nella strada, i sindacati sono poco seguiti, perché la gente dice anche i giornalisti, dice, ma tanto ve l'aveva detto. Cosa vi aspettate adesso? Sì, sta andando avanti con questo calendario di legge anche abbastanza tremende alcune, però ve l'aveva detto, faceva parte del suo programma, non è che vi mente, adesso certo. Vi inventa qualcosa. E mi sembra l'ultima protesta ha avuto 30-40 mila persone sulle maggior città francesi, cioè nulla.
Certo, tanto è partito per il viaggio in Africa, no? Macron, quindi anche questa è una cosa molto importante.
Prima ci va lui e poi ci va il Papa? No, il Papa è l'altra parte.
In Asia. Beh, c'è anche un interessante editoriale di Angelo Panebianco sul Corriere della Sera, non so se è pubblicato oggi o ieri, un centro di gravità per il nostro paese proprio inerente a questa politica nuova, no? L'indebolimento politico di Renzi e la conseguente rinascita politica di Berlusconi rendono ancora più che mai aperta la partita, esclusa e messa fuori gioco l'ipotesi della democrazia e dell'alternanza, la scelta è di nuovo fra la ricostituzione di un federatore e l'instabilità cronica.
Quindi l'importanza delle alleanze.
Di riuscire a creare questo elemento.
Sarà complicato.
Sarà molto complicato.
Ecco, abbiamo detto all'inizio della nostra rassegna che c'è un servizio che tu hai segnalato, Giuseppe,
sì.
L'anoressia. Ci vuoi spiegare un po'?
Se ne parla ancora di più ancora oggi. In prima pagina di Repubblica partiva proprio un articolo intitolato Quel triste tam-tam sull'anoressia, ma all'interno, alla pagina 26, c'è un'intervista a una madre di una ragazza di nome Matilda, e questa dice il titolo: i bulli a scuola le dicevano balena, e così è finita sul blog pro anoressia. Incitava quindi le ragazzine a dimagrire sempre di più fino a diventare anoressiche. Due giorni fa un blogger 19enne di Porto Recanati è stato denunciato per istigazione al suicidio e quindi lesioni gravissime. Allora l'intervistatore chiede: ma a scuola questi bulli? Ecco, interessante, una volta ho sentito un esperto del teatro che ha creato un personaggio proprio per sconfiggere l'idea del bullismo, e ha chiamato il bullo il citrullo, proprio per
bullo il citrullo.
Bullo il citrullo. Cioè l'idea del bullismo non muore facilmente. Questi ragazzi adolescenti, così la chiamavano balena, non era grassa, pesava solo 60 kg, però nell'età dello sviluppo è normale, cioè questo aumento, dice la mamma. Eppure a scuola c'erano dei bulli che ogni mattina davanti alla scuola urlavano: guardate, arriva la balena. E quindi lei me lo ha raccontato, poi ha iniziato a dire di voler dimagrire, avevamo concordato un'alimentazione leggera ma sana, però i risultati non arrivavano mai abbastanza in fretta per lei e quindi si pesava tutte le mattine, tutte le sere. E poi è entrata in questo...
È diventata un'ossessione.
Un'ossessione. Per fortuna ne è uscita fuori, ne pagano ancora le conseguenze, il testo è molto positivo, dice no, bisogna veramente... È bello perché mi conclude l'articolo invece di Michela Marzano, che ha fatto un editoriale su questo tema, quel triste tam-tam sull'anoressia, dove dice in effetti, allora, se chi è passato anni ed anni ad adeguarsi e a obbedire d'altronde, sa quanta forza di volontà ci voglia per scegliere il niente che quando si vorrebbe il tutto, per rinunciare all'amore che quando è proprio di amore, di riconoscimento, che si muore di fame. Cioè questo bisogno di amore, di accoglienza, no? Di questo salvagente che ci permette di navigare in mezzo ad acque impervie. No?
Qui sono due i temi, quello dell'anoressia ma anche il tema del bullismo, cioè esatto. Di come i ragazzi soffrono tantissimo e in fondo...
Sono collegati, Roberto, spesso sono collegati, specialmente sui giovani.
Certo, certo.
Sul Corriere della Sera del 27... pubblicato appunto ieri, c'era una foto, questa foto è stata pubblicata in Francia, forse si parla di Isabelle Carot, uh-huh. Che poi dici qualcosa eventualmente, è una foto di Olivieri Toscano, che Oliviero Toscani, che ha avuto
il fotografo, diciamo, molto della Benetton.
È il fotografo molto irriverente, quindi che manda i pugni nello stomaco così con le sue foto. C'è in effetti un pugno nello stomaco, una modella anoressica, che lui la riprende tutta nuda ed è veramente uno spettacolo orrendo, impressionante. Cioè sembra, diciamo, uno di quei spettacoli della seconda guerra mondiale, cioè proprio di una tratta del Lager, dove appunto racconta la storia purtroppo anche dell'anoressia e dice che appunto Richard Morton, che nel 1689 per primo parlò appunto dell'anoressia. La cosa viene ripresa da William Gall nel 1868, un medico inglese, e questa volta però era un ragazzo che stava diventando così anoressico. Però oggi, a partire dagli anni 60, molti psichiatri sono concentrati proprio su questi problemi che riguardano prevalentemente l'aspetto femminile. Sta nascendo invece un'anoressia anche tra i ragazzi. Quindi...
Ecco, vi è mai successo come pastore di dovervi confrontare con situazioni come queste? Perché credo che siano trasversali davvero a tutte le fasce culturali, di età, no, forse l'età è più legata all'adolescenza.
Sì, all'adolescenza, sì. Però, diciamo che come pastore noi siamo impreparati ad affrontare situazioni così complesse che richiedono veramente delle competenze specifiche in ambito psichiatrico e psicologico, no? Per cui spesse volte bisognerà semplicemente creare questo cordone di affetto, no? di accoglienza intorno a queste persone, però ci vogliono delle persone che specialisticamente intervengono, certo, sull'argomento.
Sì, sì, hai assolutamente ragione. Legittimare il legame con lo psicologo, non è una persona, sì, che ti fa del male, e soprattutto mai cadere in quegli aspetti, no, ma la fede basta. No, in quei momenti lì l'accoglienza, la benevolenza del gruppo, ma soprattutto il contatto con, diciamo, personale preparato che sa accogliere tutte
perché
le problematiche che ci sono dietro.
A volte c'è un doppio problema: la persona che soffre di anoressia è convinta di star bene, sostanzialmente
non lo ammette
o lo ammette solamente quando ormai è con l'acqua alla gola proprio.
Ma neanche lì, perché una ragazza di 19 anni si nutriva con una foglia di insalata e una mela al giorno, era una modella, doveva a tutti i costi dimagrire, ma stava dimagrendo in modo eccessivo, sì. A 19 anni non ce l'ha fatta più.
Poi lì apri un altro capitolo, che è quello della moda, vabbè. E l'altro aspetto è, ancora in Italia abbiamo l'impressione che se io vado dallo psicologo vuol dire che
sono matto.
Quindi è un po' questo, ma ora... Meglio che in passato, naturalmente, però credo che ancora ci siano parecchie resistenze, anche forse da parte dei genitori.
Però è interessante quello che segnalavano entrambi, no? Il fatto di non cascare nella trappola della fede e quindi di affidare tutto. soprattutto, Dani, che vuoi aggiungere? Perché questo è un rischio spesso, anche lo vediamo a volte nell'oncologia, no? Con i tumori, spesso anche nella Chiesa capita che certe cure, come diceva Facchini, possono essere coadiuvanti, ma non possono essere sostitutive, quando non ci sono risposte scientifiche evidenti.
No. Allora la fede c'entra ovviamente, perché ti dà quel sostegno, quella presenza, e tanti studi sono stati fatti, ma non al posto della cura, insieme alla cura, assolutamente. E soprattutto, allora, effettivamente in questo ambito, diciamo, delle cure mediche, è un po' più delicato quando entri nel lato psicologico della salute mentale.
Quello è un altro mondo.
Uno che crede veramente, che ce la mette tutta, non ha bisogno di nulla, Dio provvede a tutto, lo Spirito Santo lo unge ogni mattina. No, ci sono drammi.
Quello è un mondo veramente complesso.
Allora, direi un altro stacco musicale, ci risentiamo tra breve, sempre con Buongiorno con l'edicola RVS.
Is in need, crying out to be free. We gotta shed some light, oh, teach the world to smile, and we just sing, feel the breath of God. It's time to come together, you and I, and share the love of Jesus Christ. We can make a difference, we can make a change.
Difference, possiamo fare la differenza. Questo è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, e questo è Buongiorno con l'edicola RVS. Ricordo, insieme a Claudio Coppini, Giuseppe Marrazzo, Daniel Monachini, E beh, riprendiamo la nostra diretta dagli studi RWS. Io ho un titolo di un articolo interessante, però prima forse vale la pena segnalare uno di quelli da prima pagina, no? Claudio ci diceva il Papa che va in Birmania. Le foto diciamo in prima pagina di Repubblica del Corriere, ci vuoi descrivere, Claudio?
Allora, c'è il Papa qui che chiede rispetto per Roaninja, vediamo se l'ho pronunciato bene, senza citarli. E c'è, come al solito, bambini intorno al Papa, il Papa che abbraccia.
Quindi il Corriere della Sera dà grande risalto a questo incontro del Papa in Birmania o Burma, come vuoi.
Mentre Repubblica in realtà dà questa grande immagine, vedete, di questa ragazza.
No, noi non vediamo nulla, dicilo tu, dai, descrivicelo tu.
Che è nel centro di Roma, quindi siamo proprio nel centro, e dove c'è questa indifferenza, persone che camminano con i pacchetti natalizi, e questa ragazza giovane che ha un grande difficoltà con una carrozzina non elettrica, quindi una carrozzina normale, a superare uno scalino.
Quindi la capitale che purtroppo non è amica, ma questo non riguarda solo Roma, perché sennò
c'è stato un servizio
Raggi,
no, c'è stato un servizio della Rai di alcuni anni fa, dove scendevano dalle stazioni Roma, Firenze, e facevano tutto questo percorso interessantissimo, dove chiaramente i centri storici sono diabolici, ma mi ricordo che a Firenze, per far scendere da un treno, usano ancora questi macchinari meccanici, per cui ci vuole circa una mezz'oretta buona, e quindi poi davanti a tutti diventa una cosa.
Ecco, molto... ne abbiamo parlato già in varie occasioni nel corso della rubrica Handicappati in orbita, però certamente torneremo a riparlare di questo argomento. Invece, per quel che riguarda il Papa, ora uno può sempre domandarsi quanto sposta la visita di un capo religioso, ma che è anche un capo di Stato, come il Papa, in un paese, tra virgolette, controverso. Io ricordo visite in passato, mi viene in mente Cuba, mi viene in mente il Cile, e naturalmente fioccavano anche le polemiche, insomma, no? Fino a che punto certe cose sostengono lo status quo, il governo, e invece fino a che punto in qualche maniera sono un principio di cambiamento. Che ne pensano due pastori protestanti? Allora, sentiamo Giuseppe Marrazzo.
Beh, intanto dobbiamo prendere atto, diciamo, che il Papa, quando si muove, c'ha sempre una clac, diciamo così, di media pronte a riprenderlo, tanto è vero che vedi la notizia è arrivata.
Certo. Ed è fondamentale perché se facesse una cosa in un angolino
così. Ecco, e quindi questo giustifica il fatto che il Papa, diciamo, si mostra, no, dinanzi a queste potenze mondiali come un arbitro al di sopra delle parti, in un certo senso un po' il fautore di un messaggio etico e morale che va al di là di quelli che sono gli schieramenti politici, religiosi.
Però la Birmania, no? Non è mica un paese cattolico.
Ci sono molti cattolici presenti, uno di questi è scappato perché è venuto in Italia e si è rifugiato, parlava tranquillamente l'italiano, l'ho intervistato proprio ieri sera in televisione, e dove mostra proprio come, diciamo, questo anelito di libertà in realtà poi si trasforma in una persecuzione. Ed ecco, quindi la presenza del Papa può forse incoraggiare, no, tutte quelle voci sommerse, nascoste.
Quindi Giuseppe ha fatto bene.
Ha fatto bene, secondo me, ad abbattere tutte quelle barriere che possono separare gli esseri umani e cercare di, quindi tutto ciò che contribuisce a creare dialogo, apertura e confronto è sempre un atto positivo.
Sentiamo che ne pensa Daniel Monachini.
Sì, vado nella stessa linea di Giuseppe, effettivamente. Allora, in Francia innanzitutto è voluto bene dalla gente, allora che i francesi, cioè, è una vita che smontano, criticano, ridicolizzano il Papa. Ricordo quando ero in Italia, andavo in Francia a trovare parenti, c'era proprio la trasmissioncina la sera, seguitissima di comici, dove faceva venire questo pupazzo del Papa quando era Giovanni Paolo II alla fine, e c'era sempre un vescovo dietro che aveva il coso per risvegliarlo col... Beh, sì. Esatto, ecco, l'elettrocardio, shock, l'elettroshock, sì. Grazie. E lo tirava su e questo diceva due parole e ricadeva giù, ma cioè proprio cinismo,
sì, brutta, sì.
Tremendo, tremendo, che in Italia mai nessuno oserebbe fare una cosa del genere, in un media qualcuno fa una cosa del genere, va a vivere chissà dove, poverino. Ma no, invece Papa Francesco è voluto bene, perché le sue uscite, i suoi combattimenti, le sue battaglie sono appoggiate anche dalla sinistra, la più critica francese, la più laica, proprio uscita dalla rivoluzione. Che...
Anche i protestanti lo amano?
Sì, 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 stranamente sì. Stranamente sì, anche se chiediamo sempre il nostro diritto di dire no in alcuni momenti, lo rivendichiamo e ce lo teniamo stretto, ma sì, no, è voluto bene perché da questa visione di freschezza riesce a trasmettere un messaggio che ha tutto questo carattere sociale e quello piace.
Riporto una riflessione di un altro pastore, di Vittorio Fantoni, che mi è rimasta impressa. Questo Papa, per esempio, non smonta i principi, perché sennò sarebbe complicato, ma valorizza le relazioni. E quindi mettendo l'uomo sempre, l'umanità, in prima linea e non andando a mettere la contrapposizione, quindi anche al suo interno riesce, anche se c'ha una frangia molto contraria, insomma, certo. Diciamo. Senti, io poi invece vorrei che Giuseppe, non so se affrontare un po' meglio questo tema, e poi semmai parlare della grazia insieme anche a Danielo. Io ho partecipato domenica, ieri sera all'ultimo minuto non sono potuto venire, e quindi sono anche curioso di sapere come prosegue questo progetto.
Allora, ricapitoliamo per gli ascoltatori che si sono sintonizzati da poco. Daniel Monachini, che è il presidente della Federazione delle Chiese Avventiste della Francia del Sud, sta svolgendo una serie di incontri nella Chiesa Avventista di Firenze alle ore 20, lo diciamo per i fiorentini. Per chi ci segue
come
da fuori
ci si arriva,
Firenze,
Roberto?
Per chi ci segue da fuori Firenze, però c'è la possibilità di ascoltare,
certo,
online su radiovoceasperanza.it, ma diverse emittenti del nostro circuito trasmettono in diretta questi incontri. Per i fiorentini la cosa più semplice è pensare a Careggi, quindi arrivare al CTO e da lì...
Siamo accanto.
Sì, esatto, accanto. Esatto.
Allora, dura un'ora, non di più, quindi state tranquilli.
Prendo spunto da un articolo che appare oggi su Repubblica. Un quarto d'ora di solitudine al giorno e sparisce lo stress. L'idea qual è? È quello di trovare una dimensione che un poco ci faccia uscire da quello che sono le nostre preoccupazioni tutti i giorni, sacrosante per la verità, e ci faccia trovare una dimensione un po' più intima. Ma è possibile? Sentiamo Daniel Monachini, e qual è l'argomento che state affrontando?
Allora, l'argomento effettivamente è la grazia, che per noi in questo anno speciale dei 500 anni, l'anniversario della riforma, di questa presa di posizione di Martin Lutero, ovviamente non potevamo trattare d'altro, perché è anche al cuore, al centro della nostra fede, della nostra speranza.
Per un non credente, se tu dovessi spiegare che cos'è grazia, che cosa vuol dire? Perché è uno di quei termini.
Penso che per un non credente l'abitudine è capire che io sono salvato, visto con un occhio positivo da Dio, se faccio delle cose. È il mio fare che mi salva.
I am what I do, questa è la pubblicità da tutte le parti. Io sono quello che faccio, invece
quello
non è così.
Faccio. Invece per Martin Lutero no, ha detto la fede, è quello che è proprio iscritto nel più profondo del tuo cuore, del tuo intimo, dove magari anche non hai i mezzi per fare quello che vuoi e non puoi essere solo misurato ai tuoi atti, ma anche a quello che vibra nel tuo cuore, a questa adesione totale e completa a Cristo, essendo il suo discepolo.
E Dio ti accoglie...
Come la McDonald's, vieni come sei, questa è la pubblicità che abbiamo noi in Francia, okay. Come as you are.
Stiamo andando a colpi di pubblicità, ma ecco, mi metto nei panni sempre di un ascoltatore che si domanda, ma scusa, ma se una persona viene a Dio in una situazione eticamente, diciamo, insomma, non proprio... ideale, ecco così, sia un eufemismo.
Grazie a Dio abbiamo il Vangelo che ci fa una lista di persone non eticamente ideale, che cioè, ha una creatività che magari nessuno di noi potrebbe nemmeno immaginare, di tutti i tipi strani che il Cristo ha accolto, amato, con i quali ha camminato, addirittura che ha chiamato discepoli, ha chiamati a seguirlo. non ha fatto tutta questa grande campagna d'etica prima di sapere, facciamo un bel esame per sapere chi può essere discepolo.
Come no. Dovrebbero fare i politici per farli entrare.
Magari, okay, questa battuta. Ma in questo senso, ecco, riprendiamo il tempo di tuffarci nella parola del Signore e in questi numerosi esempi del Vangelo di persone accolte con quello che erano, nelle situazioni che vivevano.
Io credo che proprio essere consapevoli di questa ambiguità che è dentro di noi, quindi che nessuno, come dice l'Apostolo Paolo, non c'è nessun giusto, cioè partire da questo punto, perché se te sei convinto, non cerchi Gesù. Cioè, ecco, il più grande ostacolo è proprio pensare che sei che fuori, che è come quando pensi sul femminicidio, no? Io dico sempre, quando parlo di queste cose, se qualcuno pensa, ma io sono un uomo a posto, non mi succederà mai una cosa del genere, commette un errore gravissimo, perché tutti noi abbiamo questo rischio, perché a volte si creano delle situazioni incredibili e se non siamo pronti, non abbiamo questa fragilità di riconoscere la nostra fragilità, il rischio è grosso.
Sentiamo Giuseppe.
Ma diciamo, su questo argomento io concordo naturalmente con quello che è stato detto, perché mi sembra proprio nel cuore del problema. Io ho l'impressione che la grazia presuppone subito, immediatamente, l'idea di peccato, un'idea che oggi viene rifiutata, no? Eppure, se non vogliamo parlare di peccato, c'è però una vita ripiegata su se stesso, c'è un egocentrismo eccessivo, c'è il desiderio di diventare praticamente tu il Dio della tua vita, no? Quindi sei tu che organizzi, fai la tua agenda per cercare di... E questa visione crea, secondo il linguaggio biblico, una malattia incurabile, che è terribile, spaventosa, una sclerocardia, cioè un indurimento del cuore, no? Quindi ti porta a subire delle conseguenze terribili, perdi di autenticità.
Ecco, forse la cosa che la gente sente di più, non lo so, l'azzardo, è una perdita di senso.
Perdita di senso.
Cioè, è una cosa che appunto si avverte, sì, d'accordo, tutto quello che ho fatto, tutto quello che farò, però alla fine a che cosa mi serve tutto questo, insomma? E c'è la possibilità di recuperare senso appunto in questa idea?
Ovviamente, giustamente ritornando alla fonte, che sono queste parole, questi sguardi, questi atteggiamenti di Cristo in mezzo alla gente, ai problemi dell'epoca, lì troviamo la forza, l'eco per accogliere la nostra fragilità, per magari avere anche un riscatto di coscienza e, come diceva Giuseppe, in questa nostra società riuscire a percepire diversamente l'insieme delle cose. Parlavamo dell'anoressia, il problema non è la ragazza anoressica, è l'ambiente che ha creato quella dittatura della bellezza del corpo, che fa sì che pochi nei media tirano il segnale d'allarme per dire: ma ci sono troppe cose che mettono in difficoltà, a disagio, che fragilizzano, rendono maggiormente vulnerabili i nostri ragazzi.
Certo.
Quasi quasi a volte nella battuta di qualcuno sembra che il bullo sia quello, quello è bravo, sa fare, si difende. Come si difende? Da quando si difende aggredendo l'altro? Da dove viene questa violenza, questa aggressività, questa solitudine, questo culto della volgarità? No, cioè il mondo che sogniamo, che speriamo, nel quale vivere diversamente è un altro, e può essere qui, adesso, noi, nel nostro comportamento.
Infatti, intanto sono molto d'accordo su quello che diceva Giuseppe, le tante varietà, sì, in cui si può esprimere questo indurimento, no? Che a qualcuno possono sembrare anche di grande valore, di riconoscimento delle persone, perché i cosiddetti colletti bianchi, no? Le persone. E poi è vero, Daniel, quello che tu stavi dicendo, cioè, bisogna stare attenti a volte anche a usare delle battute, a cascare in quel chiacchiericcio che va nel subconscio, è grave, cioè si contagia, su certe cose bisogna proprio mettersi di fronte e tenere la bocca chiusa, perché il rischio è quello di ridare casomai a quel bullo che ha problemi prima di tutto lui, perché sì, casomai ha un babbo che fa il bullo anche lui, cioè, sì, quindi bisogna partire chiaramente dove nasciamo, dove viviamo, e specialmente nei primi anni della nostra vita è molto importante, se non siamo amati è un grosso...
No, io ieri sera ho ascoltato il collega, no, il caro amico Daniele Monachini, no, e anche se non ero presente, ma ti ho
per radio,
per radio.
Vedi?
E quindi è stato
almeno un ascolto sabato e l'abbiamo avuta.
Devo dire che in effetti, diciamo, non è tanto un approccio dogmatico o dottrinale, no? Cioè la grazia non va intesa come diciamo così, una dottrina, un insegnamento, no? Ma la grazia è soprattutto un personaggio, e questo è quello che tu volevi sottolineare. Cioè in realtà ciò che ci redime a noi, ciò che ci riscatta da questa situazione di pantano in cui ci siamo buttati così e sprofondiamo senza rendercene conto, è il fatto di avere riscoperto uno che, nel quale però queste tendenze sono assenti, cioè quella figura autentica di Cristo diventa espressione di redenzione nei miei confronti. Quindi è questa relazione che in realtà, e poi tu ieri sera cercavi di mostrare proprio come a volte noi siamo in difficoltà, perché noi pensiamo sempre di poter dare una verità piena, assoluta, e in realtà poi alla fine ci ritroviamo con,
allora,
dei vuoti.
Giuseppe Marrazzo ha fatto il riassunto della puntata precedente, quindi siete pronti eventualmente per poter seguire il prossimo incontro che ci sarà questa sera alle ore 20.
Io volevo approfittare della presenza appunto di Daniel Monachini perché lui ha vissuto anche un'esperienza personale e diciamo almeno domenica, ma mi immagino anche ieri, lui nel fare queste presentazioni, nell'esporre la sua riflessione in fila esperienze personali, esperienze di vita, di vissuto, che credo siano fondamentali per gli ascoltatori. Pensiamo all'immigrazione, abbiamo poco tempo, però un tema come dire fondamentale, centrale, no, di quello che stiamo vivendo, di questi grandi cambiamenti, tu l'hai vissuto proprio in prima persona, e una cosa che mi ha colpito, l'hai vissuto profondamente in Belgio, quando hai detto che montavano gli italiani, 600.000 italiani in Belgio, quindi una percentuale mi sembra intorno all'8-9%, è elevatissima, quindi questi belgi si sono visti arrivare, oltretutto dall'Italia veniva mandato questi treni sigillati. Con materiale umano dentro che andava là
in cambio di carbone,
in cambio di carbone. Quindi un'esperienza forte che hai avuto, e anche un'esperienza di come spesso venivano considerati italiani. Poi mi ha colpito quando hai detto, una volta mia mamma tornando quasi a un certo punto non si ricordava più di quello che... Questo e questo lo vorrei dire a noi italiani, perché poi in realtà noi siamo stati immigrati, pertanto lo siamo ancora, ma cosa vuoi suggerire in questo senso a chi ci ascolta?
Ma può darsi siamo, almeno in Europa, il popolo che maggiormente potrebbe insegnare agli altri, cioè che è l'accoglienza. Perché noi siamo stati accolti in tanti paesi e in tanti luoghi dove andiamo, dopo oggi si fa la battuta perché l'italiano se la cava, lavora ed è lavoratore, i nostri hanno lavorato tanto, hanno sudato e hanno messo su imprese, ristoranti, pizzerie.
Tuo padre quanto stava a 100 metri sottoterra?
6 giorni su 7, lui diceva la domenica, cioè l'inverno vedevamo il sole solo la domenica, perché quando scendevamo giù era buio, quando risalevamo era buio. Dunque il sole lo vedevi la domenica e basta. Per gente che viene dal bel paese, pensate un po' cosa hanno vissuto. E noi oggi come trattiamo, con quale sguardo accogliamo chi arriva, chi viene, chi bussa alla porta? Siamo stati contenti quando la porta ce l'hanno aperta. Oggi noi la possiamo sbattere in faccia agli altri?
No, c'è stata un'altra cosa che mi ha colpito tanto, che hai detto, vedi, sono stato attento l'altro giorno.
Grazie.
Tra l'altro ho portato un'amica cattolica che invece non ti ho detto nulla, ma che ha apprezzato molto, anche quando hai parlato di Giovanni Paolo I,
sì,
di come hai comunque dato una testimonianza cattolica.
Sassolino.
Sì. E mi è piaciuto quando hai detto, rispetto alla Chiesa, ecco, la Chiesa, la comunità, in questo caso avventista, in cui ho vissuto, che conosco nel mondo, perché l'ho provato, è sempre accogliente. In fondo, con tutti i limiti, con tutte le cose, non mi è mai successo di sentirmi respinto andando in una città subito.
Quello è stato, credo, il primo atto di miracolo per me, di adesione alla Chiesa, prima di sapere cosa insegna questa Chiesa, cosa vive, cioè la sua etica, i suoi valori,
anche
i suoi servizi.
Giuseppe, anche questa è grazia.
Questa è grazia che io ho vissuto, tra l'altro, in prima persona, nel senso, io sono stato 3 mesi in Canada e ho lavorato tra gli immigrati italiani del Canada. A Montreal ci sono più di 200.000 italiani che hanno lì i loro negozi, i loro affari. Io andavo a visitarli, entravo nei retro bottega e devo dire a volte rimanevo un po' stupito, perché nel retro bottega c'erano delle immagini dell'Italia. Una volta ho trovato anche un'immagine di Mussolini, mi sono cascato un po' le braccia. Però insomma c'è questa nostalgia dell'Italia. Quando io dicevo che avevo degli amici canadesi, dici: ma tu quando, da quanto tempo sei arrivato? Dicono: io sono arrivato a giugno. Ma adesso siamo a luglio, in un mese tu hai degli amici canadesi. Io andavo in chiesa regolarmente, no? Ero invitato, a volte mi portavano a pranzo, questa famiglia che accoglie, e rimanevano stupiti. Dicevo: sono da 15 anni qui in Canada, ma non ho un amico canadese. E quindi è vero, no? La famiglia, questa accoglienza che non fa distinzione di razza e di colore, è un messaggio di grazia, giustamente.
Questo secondo me è un'altra cosa che dovremmo non avere vergogna di dire rispetto alla Chiesa. Io dico tanto, con tutti i limiti, a volte le incomprensioni, però per me è stata una grande famiglia allargata, e il momento in cui la famiglia, quella vera, era stretta, era molto stretta.
Bene, allora direi che siamo arrivati al termine dell'edizione di oggi di Buongiorno con l'edicola RVS. Abbiamo avuto il piacere di avere Daniel Monachini con noi, e se volete lo potrete ascoltare anche via radio alle 8, oppure su internet, su radiovocelasperanza.it, sì, alle ore 20, certo. E ringraziamo Giuseppe Marrazzo, Claudio Coppini, voi tutti amici per averci seguito. L'appuntamento è per domani, sempre alla stessa ora, e dunque poco dopo il notiziario delle ore 9 la mattina, eh? Grazie a tutti.
Siamo dopo Rai 3, no? Rai 3 lo fa apposta perché sa che ci siamo, ci noi
fa,
alle 9,
esatto, ci fa l'assist, ci fa il passaggio finale. Vabbè, grazie a tutti.
Nuova esperienza che si può ballare, è un passo nuovo, è un altro ancora, è il mondo cambia.